redigio.it e la storia continua. Eccoci giunti in fondo alla settimana, domenica. La settimana è la 17ª dell'anno 2024, è il 119esimo giorno e di aprile siamo al 28. Oggi possiamo raccontare su un giro per le porte e amore, musica e leggende nella verde di Villa Simonetta. Buon ascolto. In giro per le porte. La Marion, 180 kg di donna, attendeva il ritorno di suo marito Latilio, che era infermiere al Zonda. Il suo arrivo, annunciato da una lunga e rumorosa discussione con l'altro infermiere, il Bulletin, metteva in agitazione tutte le donne delle porte. Un piramidone per la Luisina, una polentina, impasto di farina di lino scottante da applicarsi sul petto, protetto da un brandello di tela. Per il Piccaprei, lo scalpellino, che si era buscato una bronchite, e per il Gic, una porzione del salamaro. Era il Gic, così chiamato perché da ragazzo aveva fatto il chierico. Un uomo piccolo dagli occhi di lago, conoscitore di tutti i postribuli e tenutarie varie. Purtuttavia fraternizzava con un distinto signore dall'abito smunto, consunto ma non bisunto, che non nascondeva una buona fattura e un trascorso rispettabile. Si è sentito dire che ogni mattina accompagnava una nobil donna decaduta a prendere la minestra dei frati a Monforte, e c'è da crederci. A fare da contrappeso, un omone buontempone e simpatico, direttore del generale del reparto Sbronze. Il sabato, la domenica e il lunedì, senza trascurare le code del mercoledì e del giovedì, coinvolgeva gli uomini delle case trascinandoli in baldorie a suon di prosecco e affini. Ricevette persino un premio dalle case produttrici ritenendolo un rivenditore, mentre in verità era un privato consumatore. Riportiamo una curiosa, bizzarra e spassosa affermazione di questo nostro omone e del suo socio, appunto, il Gic. Erano convinti di essere i più eminenti della classe del 1904. Salvo, detto con degnazione, il principe di Piemonte loro coscritto. E così, di corridoio in corridoio, di ringhiera in ringhiera, ci si addentra sempre più nella galleria. Non ci troveremo solo quadri a fosche tinte, ma scopriremo anche teneri e romantici acquarelli. Uno di questi, la Carla, l'unica che aveva i requisiti tattata, come dicevano quelli delle porte, a frequentare le pasticcerie. Le altre ragazze si accontentavano del pan con l'uga o il pan con i fichi. Vestiva in modo, se non chiassoso, abbastanza vistoso, ma non piappacchiano, e si truccava provocando le sibilline critiche di quelle che non se lo potevano permettere. Lei aveva il portamento. Il marito, il Nino Ravetta, uomo elegantissimo e raffinato, uno dei pochi che poteva permettersi le scarpe di vernice, era investito dalla carica di guardia sala a Savona, un locale in corso Genova dove si ballava. E la mamma della Carla, la Delina, la Donin, era tanto piccola e minuta che ben ripiegata poteva essere contenuta in un sacco da montagna e faceva parte del quartetto da camera, o meglio, la stanza del rosario serale. Con lei, l'Angelina Dondé, la Pierina, madre dell'autore di questa carrellata, e la Rachele, la grande vecchia dal dentino solo. La più sei vegia della porta l'han rangià l'impastadura dopo ves morta. Elisander Portaletter era un uomo che metteva suggezione. Forse era la divisa corredata di relative fasce di tipo buffa fanteria. Amore, musica e leggende nel verde di Villa Simonetta. Fu un nome dolcissimo, Clelia Simonetta, e i cronisti del tempo testimoniavano che la gentil donna era assai bella, colta e amabile, particolarmente appassionata di musica che allora, a cavallo fra il 7 e l'800, forniva pretesto emotivo per godibili concerti e trattenimenti nei salotti della gente importante. I cronisti più maliziosi aggiungevano che, riposti gli strumenti, spesso Clelia si appartava col compagno di turno in un'altra stanza per riprendere con diverso piacere il concerto da camera. Giudizio morale a parte, niente da eccepire, nonché nella cova, dopo una carezza, un bacio o qualcosa di più, capitava talvolta che la effervescente creatura si trasformasse in un diabolico mostro. Si comportava come una mantide religiosa, l'insetto che uccide e divora il maschio dopo aver fatto l'amore. Insomma, forse perché l'appresso non era riuscito di perfetto godimento, forse soltanto per la noia, l'incauto amante provvisorio veniva invitato a una passeggiata nel vastissimo parco e la signora ad un tratto pronunciava a gran voce la parola amore, che un'eco prodigiosa ripeteva tante volte. Alla trentesima, dalla macchia sbucava il sicario che strangolava o stilettava il malcapitato. Oppure quest'ultimo, stando a un'altra versione, veniva fatto precipitare in un pozzo profondo, irto di lame, in cui si trovava lenta e orribile morte. Leggende? Calunnie gratuite? Ma forse a quell'epoca prosperavano cronisti di scarsa coscienza professionale, a caccia di scandali. Se non li scoprivano, le inventavano. Noi siamo in grado soltanto di assicurare che nei giardini di Villa Simonetta non si è mai trovata traccia di pozzi. Villa Simonetta, dunque, citata in un'antica carta come una meraviglia tra le ville di delizia o palaggi camperecci dello Stato di Milano, era stata dapprima chiamata la Gualtiera, perché è fatta costruire alla fine del 400 da Gualtiero Pascapè, cancelliere di Ludovico il Moro. Era stata quasi interamente rifatta nel 1547 da Domenico Giunti ed era diventata la Gonzaga dal nome di Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, al quale l'aveva regalato un gruppo di appaltatori come ringraziamento dei favori ricevuti dal medesimo per i lavori delle mura cittadine. Finalmente era passata ai Simonetta, discendenti di quel Cicco, che dopo essere stato gran fiduciario degli Sforza, era stato fatto decapitare da Ludovico il Moro nel 1480. E Villa Simonetta è rimasta a dispetto di vari successivi passaggi di proprietà. Ora appartiene al comune, che l'ha destinata a sede della Scuola Civica di Musica e che provvede a continui restauri. Ingenti danni dell'ex superbo edificio aveva subito per i bombardamenti del 43, ma già nell'Ottocento era cominciato il suo degrado diventando ospedale, lavanderia, officina meccanica, osteria, caserma. Eppure era stato dichiarato monumento nazionale. Ai tempi antichi l'era la Gualtiera per via del suo padron, il Bascapè, tanto devot e ancora tirapè del Moro, un principum de fera. Ma prima che la Creglia l'arrivasse, le passada me Gonzaga in onor de una tal paga di jur spagnol ben colmi de smargias. E l'era la Creglia, donna Simonetta, una beltà, e io mi accontendeva. Dopo aver fatto il sofaggio, tornata quieta, mettendo che la creanza gli strangolava. Redigio.it e la storia continua.